In altre parole,
primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica, primo appuntamento con Anna Paola Lacatena, sociologa, giornalista e saggista. Anna Paola Lacatena, buongiorno e bentrovata.
Grazie, buongiorno a voi.
Due parole di presentazione per cominciare. Anna Paola Lacatena lavora nel Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, coordina il gruppo Questioni di Genere e Legalità per la Società Italiana delle Tossicodipendenze, è stata nominata esperta dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano, ha scritto su narcotraffico e uso di sostanze e dipendenze per l'IMES, Micromega, Il Manifesto, Il Tascabile, Il Mulino. I suoi ultimi libri pubblicati sono La polvere sotto al tappeto e Tagliate male, donne e eroina, lo stigma nella moderna narrazione italiana. Nella sua scheda biografica leggiamo che ha vinto numerosi premi giornalistici e letterari, tra i quali il campionato italiano della bugia nel 2014 e nel 2018. È vero?
Sì, sì, e per questo vi invito a diffidare di tutto ciò che sentirete questa mattina. No, scherzo, è un campionato che viene fatto ogni anno e in pratica c'è una sezione sui racconti, c'è una tematica che insomma bisogna, come dire, raccontare una bugia.
Molto interessante, beh, congratulazioni per il doppio riconoscimento. Questa settimana che trascorreremo insieme cercheremo di approfondire la questione delle dipendenze, dell'uso patologico di determinate sostanze, degli strumenti che chi se ne occupa cerca di mettere in campo per affrontarle, possibilmente per superarle. Da una prospettiva sociologica innanzitutto, dal momento in cui lei, Anna Paola Lacatena, è una sociologa. E allora la prima domanda sorge quasi spontanea: di che cosa si occupa la sociologia? L'argomento naturalmente è molto vasto, ma mi piacerebbe entrare in materia così.
Sarebbe bello anche fare comprendere davvero in maniera semplice di che cosa si occupa la sociologia, cioè delle persone, delle interazioni tra le persone, delle interazioni tra le persone e i sistemi. Quindi c'è una macro sociologia e una micro sociologia. Io dico che noi ne abbiamo un grande bisogno, compresa anche questa mattinata che ci porta a guardare a quelli che sono i dati che vengono fuori dalle elezioni europee, perché credo che noi viviamo in una società complessa che ha la necessità di letture complesse. E da questo punto di vista forse la sociologia è la disciplina verso la quale convergono poi altre scienze e altre discipline. Va detto però che è anche una materia e una scienza scomoda, perché in qualche maniera dovrebbe, come dire, aiutare un po' anche quello che è il pensiero critico e quindi anche un po' quello che è il pensiero libero. Questo ci viene suggerito da uno dei grandi pensatori, dei grandi sociologi contemporanei, che immagino sia conosciuto, diciamo, ai più, che è Zygmunt Bauman, no? Perché lui ci dice se i sociologi vogliono essere all'altezza di quello che è il loro compito, dovrebbero un attimo uscire da quello che è il mondo confortevole dell'accademia e dell'università, magari limitando un po' quelli che sono gli studi oggettivi e quantificabili e ritornare a dialogare con le persone per capire quali sono anche i bisogni e le difficoltà delle persone. Lui dice perché a questo serve la sociologia, cioè a rendere le persone più consapevoli e dunque più libere, e io aggiungo quanto questo possa essere poi pericoloso.
È un allarme che ci coglie un po' sul vivo, a maggior ragione dal momento in cui credo che tra gli obiettivi della sociologia ci sia quello di aiutare a conoscere la realtà. È una realtà la nostra, l'abbiamo visto in rassegna stampa quest'oggi dopo le elezioni europee, si è votato anche in Svizzera, è una realtà difficile da comprendere, probabilmente lo dimostrano i partiti che sono usciti sconfitti da queste elezioni europee, e non sono partiti piccoli, basterebbe pensare a quello del presidente francese Macron, che ha subito una vera e propria debacle. Però a fronte di questa situazione, bisogna anche cercare di valutare le cose. Viviamo un'epoca di rapido sviluppo anche tecnologico. Mi viene in mente lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che sta iniziando, ma lo fa già con prepotenza, a invadere le nostre vite. In che maniera allora le scienze sociali potrebbero assumere un ruolo di protezione rispetto a questa invadenza nella prospettiva di leggere e conoscere la realtà?
Allora, diciamo che rispetto a quella che è l'intelligenza artificiale, che chiaramente ha uno sviluppo e questo sviluppo deve essere inarrestabile, non è pensabile insomma un ritorno a ciò che è stato. È uno sviluppo anche rapido, però ha in sé poi delle trappole che è necessario che si possano in qualche maniera eludere. E io credo che siano proprio nell'andare a porre la centralità della discussione proprio sulle persone. Lì faceva riferimento a quello che è successo, a quelli che sono i dati di questa mattina, ed è un voto che esprime tutta una serie di problematiche legate alle persone, quindi la precarizzazione del lavoro, i prezzi dell'energia, immigrazione, eccetera. E allora io credo che le scienze sociali da questo punto di vista possono aiutarci, dicevo, a quello che era il pensiero critico, ma possono anche aiutarci a difenderci da quello che altrimenti sarebbe una sconfitta in partenza. Cioè, noi non possiamo confrontarci pensando di poter essere vincenti con l'intelligenza artificiale, a meno che non capiamo che non siamo soltanto circuiti nervosi del nostro cervello, a meno che non evitiamo di confondere l'hardware con il software, cioè il cervello con la mente molto di più, e anche il nostro stesso cervello in realtà elabora informazioni che arrivano da altre parti, che arrivano dal contesto, dall'ambiente, che è poi quello che è un po' l'oggetto di studio delle scienze sociali, ma arrivano anche dal corpo, quindi attraverso quella che è la rete dei neuroni dell'apparato intestinale, dei cinque sensi, no? E allora è questo quello che in qualche maniera ci darà la possibilità di difenderci, di farci rimanere unici e anche non progettabili, cioè quell'aspetto umano che in qualche maniera ci dice che non siamo soltanto elaborazione elettronica. E allora su questo molto bisognerebbe fare anche con i ragazzi più giovani, bisognerebbe fare all'interno delle scuole in un progetto educativo molto più ampio di quello che poi normalmente noi diamo per buono.
Anna Paola Laccatena, siamo partiti da una definizione di sociologia, un'idea di definizione di sociologia. Lei si è rifatta in particolar modo al pensiero di Zygmunt Bauman. Abbiamo detto cose importanti, abbiamo ascoltato cose importanti sull'intelligenza artificiale, siamo arrivati al corpo. Il corpo che ci parla e ci abita naturalmente, quindi scienze sociali, pensiero critico, il corpo. Quando l'ho presentata al nostro pubblico ho specificato che lei si occupa nello specifico di dipendenze e di droghe. Bisognerebbe cercare di fare prevenzione rispetto a questi problemi, prevenzione rispetto al consumo di sostanze, fare prevenzione rispetto a comportamenti che possono diventare comportamenti a rischio. Non le sembra, per concludere la nostra prima conversazione, che ci si dimentichi troppo spesso della centralità della persona, soprattutto di quella più giovane? Lei prima ha proprio fatto riferimento ai più giovani, all'educazione nelle scuole.
Sì, anche qui bisogna evitare il rischio di una sorta di mistificazione, no? del concetto di prevenzione. Tante volte si arriva con progetti che non vengono da una programmazione, è un po' un termine ormai quasi desueto nella politica, che in qualche maniera risponde alle emergenze e, quando va bene, diciamo alle urgenze. La prevenzione invece ha a che fare con uno studio anche di quello che è il contesto, con una vicinanza che non può essere occasionale, personale, cioè io non posso inventarmi un progetto, andare in una scuola e rapportarmi a ragazzini di 13-14 anni, potrebbe già essere tardi, perché i dati ufficiali ci dicono che per esempio il primo contatto con l'alcol già avviene a 11-12 anni. Allora quando si parla di prevenzione, per come noi la intendiamo, spesso non porta, come dire, buoni frutti. La prevenzione dovrebbe partire con la persona, cioè quello che noi possiamo fare rispetto ai ragazzi è offrirgli delle opportunità, perché loro possono arricchire quella che è la propria cassettina degli attrezzi, perché devono attraversare il fuoco senza bruciarsi, ma non possiamo inventarci una prevenzione in adolescenza quando in realtà questi ragazzi magari non sono abituati a parlare in famiglia o magari non sono abituati a parlare a scuola, dove peraltro tante volte c'è anche un po' un approccio che tende al gioco al ribasso, che tende un pochettino alla massificazione, che guarda quasi come disturbante qualche ragazzo che ha un'idea in più o che magari è un'idea che viene fuori da quella che è un po' l'approccio mainstream normalmente. Quindi anziché, diciamo, promuovere questa individualità, che non è individualismo, promuovere queste peculiarità, tante volte si va verso quella che è un po' un'omologazione, e l'omologazione nel tempo poi si paga sotto tanti punti di vista. Lo stesso Zygmunt Bauman, in un intervento fatto a Roma per un convegno di una società scientifica, disse che la prevenzione non esiste. La prevenzione esiste nella misura in cui metto al mondo un figlio e attraverso un sistema che è fatto di scuola, che è fatto di sport, che è fatto di famiglia, io cerco di accompagnarlo e di arricchire quella che è la sua vita, perché sarà veramente la vera difesa, la vera corazza.
Anna Paola Lacatena, la ringrazio per aver chiuso questa conversazione con queste parole, questo pensiero di Zygmunt Bauman. Grazie naturalmente di essere stata con noi. Ci ritroveremo domani mattina per la nostra seconda conversazione. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Rete 2.